La confessione è un sacramento di guarigione. Abbiamo visto nell'incontro precedente qualche accenno alla storia di questo sacramento, che nel corso di 2000 anni ha cambiato diverse forme, ma è rimasto nella sua sostanza uno strumento di guarigione e quindi è destinato a dei malati che desiderano guarire. E l'obiettivo della confessione è quello di far maturare la vita cristiana, far rivivere la grazia del battesimo. La confessione è come un altro battesimo. È un modo per riprendere l'impegno del battesimo. Ora noi parliamo di questo sacramento rivolgendoci a persone molto diverse fra di loro. Inevitabilmente la proposta dell'unico sacramento riguarda tante persone diverse. Ci sono, ad esempio, delle persone che si sono allontanate dalla vita cristiana e da molto tempo sono lontani dalla fede. E nel frattempo hanno commesso anche molte gravi colpe. Quando ritornano, se ritornano, è necessario questo sacramento, che ha come scopo proprio quello di reinserire le persone nella comunità cristiana. Ma è molto diverso il caso invece di persone che vivono abitualmente nella comunità cristiana e hanno una vita di vicinanza alla fede, di impegno costante. E queste persone possono confessarsi magari raramente, nell'occasione delle grandi feste, ad esempio. Ci sono delle altre persone che invece, proprio per un cammino spirituale più maturo, si confessano frequentemente. E allora, vedete già semplicemente tre tipologie molto diverse di persone che si avvicinano allo stesso sacramento. Per cui, quando si parla di questa realtà, inevitabilmente bisogna tenere conto di molte sfaccettature diverse. E se io penso, ad esempio, a dei ragazzi del catechismo che avviciniamo alla celebrazione di questo sacramento, mi pongo in un'ottica particolare. Ed è un discorso molto diverso da quello che propongo ad un adulto che da 20 anni non frequenta la Chiesa e ha avuto tante vicende umane, anche storte, strane, difficili. Capite? Però il sacramento è lo stesso. E allora diventa arduo sintetizzare e dare delle indicazioni che valgano per tutte queste diverse realtà umane. Perciò dobbiamo, in questo nostro discorso, imparare a tenere un equilibrio, sapendo che i riferimenti alle persone sono molto diversi. E quindi facciamo un discorso astratto, che deve essere poi adattato alle singole persone. Ecco perché non si può dare un criterio generale, non si può scadere in una serie di normative pratiche. Non si può dire, ad esempio, quanto spesso bisogna confessarsi. È una indicazione che non può essere stabilita in modo generale che valga per tutti e sempre. Si possono dare dei consigli. Però molto spesso quando qualcuno dà dei consigli finiscono per diventare delle norme, dei criteri generali assoluti. Molti di voi ricordano un insegnamento che era del catechismo preconciliare in cui si parlava della necessità di confessarsi almeno una volta all'anno e di fare la comunione almeno a Pasqua. Quel almeno vuol dire il minimo indispensabile. Questa è una norma che risale al Concilio Lateranense IV, quando non erano ancora stati istituiti né i francescani né i domenicani, tanto per dire l'antichità. E un altro canone dello stesso concilio diceva che i preti sono tenuti a celebrare almeno 3 messe all'anno, di cui una a Pasqua. Questa non riguardava i laici, ma riguardava i preti. Avete idea della situazione in cui si era? Se un concilio doveva dire che un prete almeno 3 messe all'anno deve dirle. Di conseguenza si diceva ai laici che almeno una volta all'anno a messa e a fare la comunione ci devono andare e a confessarsi. Quella regola, che era un minimo per sopravvivere, è diventata un po' una norma. E il rischio è sempre quello di far diventare abitudine un consiglio morale buono, valido. La confessione, se è un sacramento medicinale, vuol dire che serve per guarire. E quindi possiamo tenere il paragone con la malattia. Quando andiamo dal medico, c'è un criterio? Posso darvi delle indicazioni? Posso dirvi ogni quanto è bene andare dal medico? Vi accorgete che non funziona? Non ha senso che io in genere vi consigli il ritmo della visita da un medico. Ci sono dei periodi della vita in cui uno sta bene e ci va poco dal medico. Perché ci va poco? Perché non ne ha bisogno. Ci sono dei periodi in cui ci va spesso, magari anche tutte le settimane. Perché ci va spesso? Perché non sta bene. Perché ne ha bisogno. È una situazione diversificata. Dal medico ci si va quando c'è bisogno di un aiuto per curare qualche malattia. La penitenza, come sacramento, è analoga all'intervento del medico. Ma ci vuole qualche malattia da curare. Ci vuole il desiderio di guarire da qualche male. Immaginate la scena di chi va dal medico e dice: dottore, sono venuto a trovarla, era già 2 mesi che non venivo. Ah, bene, cos'ha? Niente. Ma sa, sono venuto perché era 2 mesi che non venivo. Come reagisce il medico? L'avete mai fatto? Però ci potrebbe essere un altro criterio, tenendo questo paragone, la prevenzione. A questo punto sì, anche se uno non ha qualche male specifico, consigliano, è bene fare degli accertamenti con un ritmo regolare, a seconda delle situazioni, delle età, dei pericoli, delle familiarità con certi mali, conviene fare degli accertamenti per poter prevenire in modo regolare. Allora sì, posso fare le analisi del sangue per una verifica della mia situazione di salute. Allora, ho tentato di ricreare le varie situazioni. C'è un malato che ha frequente bisogno del medico per esigenze particolari, c'è una persona sana che ci va solo in alcune occasioni quando ne ha bisogno, c'è un criterio di verifica, di controllo per una prevenzione. E così vale per il sacramento della penitenza nella sua molteplicità di forme. Ma la struttura fondamentale del sacramento comporta sempre 2 elementi ugualmente essenziali. Quello che fa l'uomo, quello che fa Dio. Io sono il paziente, Dio è il medico. Nel sacramento si incontrano queste 2 realtà. Il paziente da guarire e il medico che guarisce. Ora, nel sacramento della confessione sono importanti non solo l'azione di Dio che perdona, ma gli atti dell'uomo che si converte. Quando c'è una conversione, una penitenza, un desiderio di guarigione, c'è già l'opera dello Spirito Santo. Provate a immaginare una persona che commetta un grave peccato. È un peccato mortale. Si chiama così perché fa morire. Fa morire alla grazia. Si perde la vita di grazia. Una persona del genere che ha commesso un peccato mortale e ha vissuto per un certo tempo nel peccato mortale, come può andare a chiedere perdono ed essere veramente pentito e piangere il suo peccato? Com'è possibile, se è morto alla grazia, come può sentire dolore per avere offeso Dio e chiedere umilmente con tutto il cuore perdono? Se diciamo che non è possibile, annulliamo tutte le storie di conversione che invece nella storia dell'umanità ci sono state. queste conversioni sono possibili, ma quando un uomo che è in peccato mortale si pente è perché lo Spirito ha lavorato in lui, ha già lavorato in lui. Quando una persona arriva a chiedere perdono nella Chiesa è perché c'è già stata un'opera divina dentro di lui e lui è stato docile a questa azione della grazia. Ora, la cosa che mi preme di più precisare in questo incontro è una distinzione importante fra la ritualità formale e l'autenticità della penitenza. Adoperiamo due parole per fare il contrasto. Il formalismo rituale e l'autenticità del pentimento. Noi di fronte al sacramento rischiamo l'abitudine rituale e la pratica formale senza un'autentica partecipazione del cuore. E quindi quello che dirò serve per correggere una pratica rituale formale senza cuore, fatta per abitudine o per dovere, ma senza che il cuore veramente sia penitente. Dunque, gli atti dell'uomo nella confessione, secondo la tradizione codificata dal Concilio di Trento, sono tre. Adopero i termini tecnici, poi li spieghiamo. La contrizione, la confessione, la soddisfazione. Il decreto del Concilio di Trento al riguardo precisa che per il penitente serve che nel suo cuore vi sia la contrizione, nella sua bocca la confessione, nelle sue opere tutta l'umiltà e la feconda soddisfazione. Sostanzialmente, sono tre atti semplicissimi che sono alla base di ogni nostra relazione se c'è stato uno scontro, un diverbio, una lite. Se io voglio fare pace con te, devo dire scusami, mi dispiace. E devo dirlo, è colpa mia. E terzo elemento, come posso riparare? Cosa posso fare per rimediare alla situazione che c'è stata? È un discorso che capiscono i bambini perfettamente. Dopo che due hanno litigato, per poter fare la pace, bisogna essere dispiaciuti di aver litigato, andare a parlare con l'altro, chiedere scusa e riparare. È il gesto infantile dei bambini che non facciamo la pace, danno la mano. Giochiamo di nuovo insieme o si regalano un giocattolino. È un gesto che viene spontaneo per la riconciliazione. I paroloni teologici possono spaventare, ma sono una realtà semplice e comune. è necessario che prima ci sia la contrizione nel cuore, il dolore, poi la confessione dei peccati attraverso la bocca che parla, che dice, che accusa le proprie colpe, e quindi la riparazione, l'impegno a fare meglio, a correggere quello che si è sbagliato. Quindi sostanzialmente questi tre atti umani caratterizzano il prima, il durante e il dopo la confessione. Per adesso ci concentriamo sul prima. Tra gli atti del penitente, la contrizione occupa il primo posto. Ancora il Concilio di Trento ci aiuta a definire che cos'è la contrizione. È il dolore dell'animo, è la riprovazione del peccato commesso, accompagnati dal proposito di non peccare più in avvenire. Non basta la conoscenza del peccato. È necessario il dolore dell'animo e l'atteggiamento di chi ritiene di avere fatto male. Provate a pensare concretamente, ci sono delle occasioni in cui noi abbiamo provato questo dolore dell'animo. Qualche volta, avendo litigato con una persona, avendo trattato male qualcuno, avendo detto delle parole pesanti contro qualcuno, poi, tornati a casa, siamo stati male. Ci è rimasto il magone. Qualche volta l'avete provato questo dolore di avere sbagliato, dicendo che stupido che sono stato, ma perché non sono stato zitto? Ho fatto un gesto e me ne pento e mi dispiace di averlo fatto. Si possono fare delle colpe gravi o anche piccole e provarne dispiacere. Al contrario, si possono fare grandi peccati o anche piccoli e non sentire niente. E dire, beh, cosa ho fatto di male? Ma cosa c'è? Non lo fanno tutti? Sono tutti più tanti. E allora? Il punto delicato nella preparazione alla confessione è proprio questo dolore, accompagnato dalla riprovazione del male, cioè ho fatto male, sono stato uno stupido a fare così, un'altra volta non lo faccio più. Qui il punto è la coscienza. È necessario che tu lo pensi veramente, secondo coscienza, davanti a te stesso, davanti al Signore. Il termine contrizione è stato inventato dai teologi latini partendo da due versetti del Salmo 50, il Miserere. Tu non gradisci il sacrificio, se offro olocausti tu non li accetti, uno spirito contrito è sacrificio a Dio. Un cuore contrito e affranto, tu, o Dio, non disprezzi. C'è per due volte questo aggettivo legato a spirito e a cuore. Si contrappone all'offerta dei sacrifici, gli olocausti, erano gli animali interamente bruciati sull'altare. E questo profeta che scrive il Salmo comprende che il Signore non vuole delle cose, dei riti, gradisce uno spirito contrito, apprezza un cuore affranto. L'aggettivo contrito deriva proprio dal verbo tritare. Avete presente cos'è il trito per fare il sugo? Come si fa? Tritare la verdura vuol dire farla a pezzetti. Non mettete una cipolla intera. La tritate. E il cuore contrito è come la cipolla tritata. È il contrario di tutto intero. Duro, pieno di sé. Il cuore contrito fa parte della ricetta. Non ci vuole il cuore intero, ci vuole il cuore tritato. Naturalmente è una immagine. Il cuore a pezzi. Cosa vuol dire? Quando abbiamo un dolore dello spirito, un dispiacere grande, siamo moralmente a pezzi. Siamo umiliati, cioè raso terra, humus è la terra. E sono espressioni banali, terra, terra, sono a terra, sono a pezzi. Può indicare una situazione fisica, ma soprattutto indica una condizione morale. Il cuore contrito è l'atteggiamento di chi prova dolore per il male che ha fatto. Questo è il sacrificio che Dio gradisce e non disprezza. L'atteggiamento di chi riconosce il proprio male e ne prova dolore. Da questa immagine adoperata nel Salmo, i teologi latini hanno inventato la parola contrizione. È l'atteggiamento, appunto, di pentimento. E si dice che la contrizione può essere perfetta o imperfetta. È perfetta quando nasce dalla carità, quando nasce dall'amore di Dio, amato sopra ogni cosa. Invece, si dice imperfetta la contrizione che nasce dal timore, quando cioè proviene dal timore della dannazione eterna, delle altre pene, la cui minaccia incombe sul peccatore. Ho trattato male una persona, mi sono lasciato prendere dall'ira, l'ho insultato. Poi torno a casa, ci ripenso e mi dispiace. Però potrebbe dispiacermi perché quella persona avrebbe potuto farmi dei favori. Cioè, che stupido che sono stato. Mettendomici contro, ci ho rimesso io. Una volta che avessi bisogno di lui, non mi aiuta più. Mi dispiace. Ma è un dispiacere imperfetto. Oppure mi dispiace perché magari quello si vendica e me la fa pagare. Mi dispiace perché ho paura che mi faccia qualcosa contro. Mi dispiace perché ci rimetto io, perché ho paura di rimetterci io. È sempre un dispiacere egoistico, nasce dalla paura. Invece la contrizione vera, quella perfetta, nasce dall'amore. Questa contrizione, se è perfetta, rimetta le colpe veniali. È sufficiente. Quando è vera ed è per amore di Dio, è sufficiente come atteggiamento penitenziale per il perdono delle colpe veniali. E ottiene il perdono anche dei peccati mortali, se non c'è la possibilità di confessarsi. Nel momento in cui io provo veramente dolore per amore, sono perdonato. Poi, alla prima occasione, celebrerò il sacramento. L'atto di dolore che abbiamo imparato, che ci è stato proposto dalla tradizione, riprende proprio questi elementi. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati. Il linguaggio è già un po' arcaico. Nessuno di noi adopera l'espressione mi dolgo di qualcosa. Ormai è un linguaggio vecchio. Le preghiere nella tradizione della Chiesa cambiano anche perché il linguaggio cambia. I modi di dire variano nel giro di poco tempo. Quindi è giusto variare per poter pregare come mangiamo, altrimenti si ha l'idolatria della formula. La formula è uno strumento che mi insegna, io devo imparare da quella formula, non essere attaccato alla formula. Mio Dio, mi pento, cioè mi dispiace di avere peccato e mi dispiace con tutto il cuore. Provo dolore con tutto il cuore. È vero? Quando il confessore ad un certo punto dice chieda perdono con l'atto di dolore, uno attacca la preghiera che ricorda a memoria. E spesso, con la paura di non ricordarlo, si va veloci per poterlo dire tutto di seguito, è lo stress da prestazione che rovina l'effetto, e lo si dice cambiando le parole, mangiandosi le parole, senza pensare a quello che si dice. Pazienza. È importante però pensarlo prima. È necessario che io, come persona, non viva un rito formale, ma sia addolorato per i miei peccati. Perché mi dispiace? Per due motivi. Primo, ho meritato i tuoi castighi. E questo è un modo per far riferimento al timore. Ho paura del castigo. Non nel senso che Dio mi castiga concretamente, ma il peccato produce degli effetti negativi. E quindi mi sono andato a cercare delle rogne. Mi dispiace perché ho fatto il mio male. E questa è una contrizione imperfetta. Comincio di lì. L'egoismo mi aiuta a dire ho sbagliato, ci rimetto io, è meglio cambiare. Poi la saggezza della Chiesa ci insegna ad aggiungere e molto più, perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa. Questa è la formulazione della contrizione perfetta. Mi dispiace molto di più perché ho offeso te. Ma se io ho insultato lui, cosa c'entra il Signore? Anche litigando con lui, io ho offeso il Signore. E mi dispiace perché ho offeso il Signore, che mi ha trattato bene. io non ho reagito come lui mi chiedeva, l'ho tradito. Il Signore mi perdona e mi chiede di andargli a chiedere scusa e di andare a riconciliarmi con il fratello. La soddisfazione sarà la riparazione. Troppo comodo peccare con il fratello, andare a chiedere scusa al Signore e lasciare tutto come prima. Vai a riconciliarti con il tuo fratello. Ho rubato, mi dispiace di aver rubato, mi confesso, e se è vero che mi dispiace, restituisco. Se non restituisco, non è vero che mi dispiace. Se non posso restituire quella cosa perché per qualche motivo è andata perduta, riparo in un altro modo. Se è vero che mi dispiace, ho voglia di riparare. È strettamente legato al dolore autentico il desiderio di riparare. Nella chiesa del santuario del Bambin di Praga, ad Arenzano, i frati carmelitani hanno preparato un ambiente per le confessioni. Hanno messo un cartello, un banner, che introduce la preparazione al sacramento. Questa è la figura, non si legge molto bene, allora ve la leggo come saggio consiglio. Se andate al santuario la vedete di persona. Mi è sembrato un discorso persin duro, però deciso e saggio. Allora, leggiamo cosa consigliano questi padri. Si rivolgono al pellegrino che è entrato in santuario e cerca qualcuno per confessarsi. E gli dicono: se ti consideri onesto e senza colpe, se ricordi solo cose generiche e scontate, oppure se non sai cosa dire, o cerchi un'assoluzione in più che non fa male, allora non sei nell'atteggiamento giusto per ricevere il dono di questo grande sacramento. Ricordati che il confessore non deve tirare fuori i tuoi problemi, ma sei tu che vuoi guarire il cuore e che liberamente e coscientemente ti vuoi affidare alla misericordia di Dio, che ti sogna bello e santo come lo è Lui. Fermati quindi un momento e preparati con un esame di coscienza, magari aiutato dal dépliant, e la freccia ti indica dove trovi il dépliant con un esame di coscienza. È la fotografia di una realtà molto diffusa. Non so che cosa dire. Se non sai che cosa dire, certamente non ti dispiace. Se non sai che cosa dire al medico, come puoi intervenire a curarti? Se c'è bisogno di un esame di coscienza, allora non ci si va a confessare, si chiede a qualcuno l'aiuto per fare un esame di coscienza. Un po' come fare le analisi, o fare i raggi, o la TAC, o qualche altro tipo di accertamento. Se parti dall'idea che non hai niente, niente di grave, non c'è pentimento, non c'è il dolore di niente, quindi manca l'atto umano fondamentale. Una buona confessione richiede una buona preparazione. Non sei nell'atteggiamento giusto per ricevere il sacramento. Fermati e preparati. Qui il pericolo serio è quello del rito. Andiamo a confessarci. È quasi Natale, quasi Pasqua, siamo in questo santuario, oh, vai, cogliamo l'occasione, andiamo a confessarci. Quando il penitente si trova inginocchiato lì e comincia, dice, ma non so neanche io cosa dire. E cosa ci posso fare io? Hai sbagliato posto. Perché sei venuto? È ora che già che ero al santuario, è quasi Natale, è il classico, no? Ricordo che è capitato a me già più di una volta. Tipico degli uomini. Sono venuto perché è Natale. Ah, di cosa chiede perdono? Ah, di niente, sa, mi ha mandato mia moglie. La moglie ha insistito perché è Natale o perché è Pasqua, e vatti a confessare, vatti a confessare, vatti a confessare, per non farla più mugugnare, è venuto. Si mette lì e dice, di cosa chiede perdono? Di niente, mi ha mandato mia moglie, c'entro io. Ma ha detto di venire a confessarmi. In fondo, il brav'uomo dà soddisfazione alla moglie, perché è venuto lì nell'armadio. E il fatto di inginocchiarsi, di essere di fronte alla grata, di dire quelle formule rituali, fa la confessione. No? Cosa ci vuole di altro? Ci vogliono gli atti del penitente, che mancano. Se mancano, non c'è il sacramento. In alcuni casi, io devo dire al penitente, io ti assolvo da tutti i peccati che hai confessato. Se ci pensi un attimo, non ne hai confessato nemmeno uno. Io ti assolvo da tutti quelli che hai riconosciuto, cioè da nessuno. Ora, possiamo vedere dei casi diversi. Ci può essere un'occasione nell'anno in cui uno fa davvero un check-up completo, fa un bel esame di coscienza partendo dall'inizio fino alla fine, passando in rassegna tutta la vita, tutte le relazioni, tutte le situazioni. Ma richiede del tempo. Richiede un impegno, non è abituale, un discorso del genere non si può fare frequentemente, era il criterio del Concilio Lateranense IV in cui almeno una volta all'anno c'è bisogno di fare una bella revisione di vita e di verificare tutta la nostra esistenza. Durante la vita normale ci sono poi delle occasioni in cui facciamo degli sbagli che percepiamo fortemente come sbagli. Qualcuno lo fa frequentemente, qualcuno in modo più raro. Ma ci sono dei momenti in cui facciamo qualcosa di male che ci dispiace. Ecco, quella è materia di confessione. Quando ti dispiace di qualcosa che hai fatto di male, vai a confessarti al più presto. Non aspettare. E in quell'occasione non serve che parli di tutta la vita. In fondo ne hai uno che ti ha mosso ad andare a confessarti. Confessi quello lì. Perché è proprio il punto su cui vai a chiedere al Signore la grazia di guarire. E sai cosa dire, perché magari non hai dormito una notte per quel problema e ci hai ripensato a lungo e lo sai benissimo qual è il problema. nella situazione ordinaria, l'Eucaristia è la via principale del perdono dei peccati veniali, quotidiani, certo. Facciamo la comunione come peccatori pentiti, penitenti, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo di essere peccatori. Non facciamo la comunione in modo degno, non lo saremo mai degni. Lo facciamo in modo conveniente, come conviene a noi, a creature deboli. E ci conviene fare la comunione come peccatori che desiderano guarire. Allora l'Eucaristia è un aiuto a migliorare. Di domenica in domenica o anche di giorno in giorno l'Eucaristia è un farmaco che guarisce i nostri peccati, se c'è il desiderio di curare, di migliorare. Chiediamo al Signore la forza e ci viene data questa forza e guariamo. È una medicina, è una cura continuata e fa molto bene se è fatta con questa intenzione. Se non si fa la comunione, ci deve essere un motivo. Perché non fai la comunione? Perché non mi sono confessato. Che cos'hai da confessare? Niente. Guardate che questo è un circolo vizioso frequentissimo. In una casa di riposo sono andato a celebrare la messa, hanno fatto la comunione quasi tutto, una signora non l'ha fatta, alla fine mi sono avvicinato, ho parlato di altre cose, poi ho chiesto perché non ha fatto la comunione, mi dice perché non mi sono confessata. Ha detto, se vuole, sono qui, ho tempo. E lei mi dice, ma non ho niente da confessare. E come usciamo da questo circolo vizioso? Non ha niente da confessare, ma non essendosi confessata non può fare la comunione. Vedete il rito? C'è una regola che è stata inculcata da bambini, si è fissata solo la regola, la forma rituale e non c'è più la sostanza. Manca la sostanza, manca il cuore. Si va a fare il rito perché è prescritto. Ma non c'è il cuore. Oppure non si fa la comunione perché si sente la lontananza dal sacramento della penitenza. C'è un po' che non mi confesso, ma che cos'hai fatto di male? Allora, come criterio io vi direi, fate un esame di coscienza abituale. Quando iniziamo la messa c'è l'invito a riconoscere i propri peccati. Se emerge qualche cosa di negativo, lo abbiamo nella memoria, è come se emerge. Se è una cosa seria, per cui dici non mi sento di fare la comunione, vai a confessarti al più presto. Ragioniamo di domenica in domenica. Se questa domenica non fai la comunione perché hai sulla coscienza un peccato, entro domenica prossima confessati. E domenica prossima fai la comunione. Se non hai nessun peccato serio da confessare, allora riconosci le piccole cose e fai la comunione con l'atteggiamento penitente di chi vuole migliorare. Questo è un sistema dove si attiva l'intelligenza e il cuore. L'esame di coscienza è fondamentale per prepararsi a ricevere questo sacramento e deve essere fatto alla luce della parola di Dio. Cioè ci vuole un confronto. Non è per niente facile fare l'esame di coscienza. Vero? Abbiamo insegnato a dei bambini, tenendo conto della realtà dei bambini, e rischiamo di fossilizzarli in uno schema infantile. Fare un esame di coscienza serio da persone adulte non è facile. Ci vuole un termine di confronto. Il termine di confronto è la parola di Dio. Io devo confrontarmi con qualcuno esterno a me. Se penso semplicemente a me e alle mie idee, in fondo vado bene così. È il confronto con la parola di Dio che mi fa risultare mancante. Uno schema classico è quello del Decalogo. Però, coi 10 comandamenti rischiamo sempre di assolverci, ed è un'altra delle formule consuete, in cui dice: non so di che cosa accusarmi perché non ho ucciso, non ho rubato, poi magari milioni, non ho commesso adulterio, tre cose grosse, non le ho fatte, quindi praticamente sono santo. Cosa voglio dire di altro? Lì il discorso sul Decalogo, l'abbiamo fatto l'anno scorso, richiede un'attenzione particolare ed è uno schema utile e interessante. Ci sono delle pagine dei Vangeli che sono utilissime, ancora di più gli insegnamenti degli Apostoli. Ci sono dei capitoli interi nella lettera ai Romani, nella prima ai Corinzi, nella lettera ai Galati, agli Efesini, dove l'Apostolo dà dei consigli di vita cristiana. Leggere un testo del genere è uno strumento per verificare se stessi, domandandosi: ma io sono così? Io queste cose le faccio? È la mia mentalità? È il mio stile? Io ritengo che la strada migliore non sia quella di sedersi una sera e decidere: adesso faccio l'esame di coscienza e ripenso a tutta la mia vita. Difficilmente riuscirai a fare qualcosa di serio. Cogli invece le occasioni. Tutte le domeniche la parola di Dio a messa ti propone dei messaggi importanti. Confrontati con quella parola. Ogni volta che ascolti la parola di Dio, fai un esame di coscienza. Ti accorgi se la tua mentalità, il tuo stile di vita è quello. Ogni tanto può capitare di sentire veramente il dolore perché il tuo modo di pensare, il tuo modo di fare è lontano da quello che hai ascoltato. Non è così. Io sono diverso. Mi dispiace o non mi importa nulla? In genere l'ascoltatore, quando trova una cosa diversa da quelle che pensa, accusa la parola di Dio. Trova che quella pagina non gli piace, che non va bene, che non avrebbero dovuto dire così. Siamo censori noi, che correggiamo la parola di Dio. Non ci piace, la vorremmo cambiare. In realtà l'atteggiamento corretto è l'altro, è quello dell'umile che ascolta docilmente e si mette in crisi. Si sottopone al giudizio della parola di Dio. È un modo per ascoltare e verificare la nostra vita. Si fa di volta in volta, domenica per domenica, lungo l'anno. E quelle volte in cui emerge qualcosa di più forte, uno prende consapevolezza di un atteggiamento sbagliato e ne prova dolore, allora vada a celebrare il sacramento. E parte da casa sapendo che cosa dire, perché è quello su cui ha pensato, perché gli è rimasto lì, perché chiede al Signore la forza di correggere, di guarire. È un sacramento di guarigione. Se lo celebriamo bene, ci fa guarire. La messa e la confessione, vissuti bene, come binari, indipendenti, ma paralleli, sono due strade che ci aiutano a guarire, cioè a far maturare la nostra umanità.